Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ben trovati voi tutti qui nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima, con il Catechismo che è contenuto negli appelli di Fatima, e quindi in questo libro che Suor Lucia ha scritto, diciamo, qualche tempo dopo, ecco, le apparizioni di Fatima, quando era già una religiosa. Catechismo di Fatima. Siamo sempre in compagnia di Padre Giampiero e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria, Padre Giampiero, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampiero, un caro saluto ad Antonio e tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Avanziamo ancora, cari amici, nella lettura di questi importanti appelli di Fatima, che appunto contengono sostanzialmente un catechismo, cioè la stessa Vergine Immacolata nelle apparizioni di Fatima ha veramente comunicato una sorta di catechismo della dottrina cattolica, della dottrina cristiana. Siamo arrivati, cari amici, alle famiglie dei pastorelli, siamo nel capitolo Sotto lo sguardo di Dio, ecco come lo intitola lo stesso Suor Lucia, e stavamo parlando, l'ultima volta ci siamo lasciati con questo argomento, le famiglie dei pastorelli. E allora lascio subito a Mosè di leggerci un po' com'erano queste famiglie, anche il contorno, ecco, delle loro famiglie, del luogo dove loro vivevano.
Ave Maria, comincio con i focolari, dico bene, padre?
Benissimo, sì. Paragrafo 1, grazie.
I focolari erano benedetti dal sacramento del matrimonio e la fedeltà coniugale pienamente rispettata. Ricevevano tutti i figli che il Signore voleva loro concedere, non come un onere, ma come un altro dono con cui Dio arricchiva le loro case. Un'altra vita che avrebbe prolungato la loro nei tempi a venire. Un altro fiore che sbocciava nel loro giardino per profumarlo e rallegrarlo con i diversi aromi e toni della gioventù allegra e sorridente. Un'altra anima che Dio affidava alle loro cure affinché, guidandola per le strade del cielo, divenisse un altro membro del corpo mistico di Cristo. E un altro canto di lode alla gloria eterna. Perciò erano ansiosi di portarli al fonte battesimale per cancellare dalle loro anime la macchia del peccato originale, renderli cristiani, figli di Dio ed eredi del regno dei cieli.
Benissimo. Vediamo già questo paragrafo, Suor Lucia, dicevamo che vuole far vedere un po' tutto questo tessuto su cui è cresciuta un po' Fatima, la Beata Vergine Maria, Nostra Signora del Santo Rosario, ha voluto, su quale terreno ha voluto spandere il suo messaggio, e parte proprio da queste famiglie. Abbiamo visto molto cristiane, un ambiente sociale molto bello e semplice, pieno di tutte le buone virtù di urbanità che un tempo c'erano, tanto diceva la fiducia reciproca, tanto che si lasciavano le chiavi, ognuno sapeva dove erano le chiavi del vicino e ognuno poteva entrare tranquillamente per prendere cose che potevano servirgli e poi le ha restituite al tempo opportuno. Quindi tante bellissime virtù umane che vengono messe in pratica. E adesso viene messo in evidenza da Suor Lucia questa famiglia, il focolare domestico, come lo chiama. I focolari erano benedetti innanzitutto dal sacramento del matrimonio e dalla fedeltà. E a questa fedeltà e a questo benedizione del sacramento del matrimonio, ecco questa apertura alla vita. Ricevono tutti i figli che il Signore aveva dato. Ed è bello, un po' come sottolinea Suor Lucia, venivano accettati non come un peso, non come qualcosa, un imprevisto di un incidente di percorso o qualcosa che non ci voleva questo in questo periodo, ma come era veramente un dono che Dio che Dio ha dato alla grazia. E dà una grazia molto importante, la grazia di aver dato nuove creature, ed ecco un po' come, già come la famiglia, tutto orientato in quell'aspetto soprannaturale, famiglia benedetta del sacramento, famiglia fedele al sacramento e fedele quindi fedeltà a Dio e fedeltà reciproca, perché anche qui Antonio, io non posso pretendere di dare una fedeltà a una creatura se non sono fedele a creature. Certo. Questa diventa un'esigenza. La fedeltà del matrimonio nel sacramento non è qualcosa che nasce dall'impegno di due persone, certo, serve anche quello, ma è perché è arricchito da quella fedeltà a Dio e cui Dio corrisponde con la sua grazia e con i suoi aiuti. Ecco proprio per questo c'è la benedizione del sacramento del matrimonio, perché riceve tutte quelle grazie per poter essere fedeli agli impegni che questo sacramento comporta nell'instaurare una nuova famiglia. Ed ecco la differenza tra un'unione con tutte le buone intenzioni che possono fare due persone sparse per intorno al mondo della geografia del pianeta Terra e anche sulle astronavi, ma se non è arricchito dal sacramento della grazia di Dio, questo impegno non è sufficiente. Contiamo di fare qualcosa un per tutta la vita che con le nostre forze va al di sopra del nostro. Ecco allora questo dono che il Signore dà con questo sacramento. E questo è bello come Lucia lo sottolinei in un'epoca, in un tempo come il nostro, che un po' è questa cosa qui va sempre più dimenticandosi di questo dono, di com'è il progetto di Dio per il nostro bene. E anche un altro punto bello che continua su Lucia era proprio l'accettazione, anche questa visione soprannaturale, della prole e dei figli. Volevano portare un canto di lode alla gloria eterna, popolare il paradiso. Ecco un po' la missione di papà e mamma quando si uniscono nel matrimonio. E in più si è dato la vita naturale. Qual è adesso il primo impegno, Antonio? Dare la vita soprannaturale e portarli, certo, al fonte battesimale. Ti ricordi, Antonio, un particolare su Padre Pio, che lui piangeva, Padre Pio, al pensare al giorno del suo battesimo. Ma ti ricordi tu per quale motivo piangeva?
Beh, se non ricordo male, diciamo così, da bambino lui già sentiva in qualche modo, credo di poter pensare così, la presenza del peccato originale, nel senso che lui voleva essere liberato, credo, no? Dal peccato originale, anche se era un bambino non poteva comprenderlo. Quindi effettivamente credo che questa sia la motivazione. Però dimmi tu, però permettimi prima di dire una cosa, cioè io veramente sono diciamo, edificato, nel senso anche meravigliato, della chiarezza, della profondità di questa dottrina, ecco, che ci sta porgendo su Lucia. Cioè, per esempio, questo fatto della fedeltà, che in qualche modo la fedeltà tra i coniugi, chiamiamola una fedeltà orizzontale, cioè nel senso terrena, no? Dipende innanzitutto dalla fedeltà verticale, cioè la fedeltà che i coniugi hanno verso Dio. E questa è una cosa, credo che pochi abbiano fatto un po' questa connessione, no? Tra la fedeltà tra il legame che coniugi hanno con il Signore e la fedeltà reciproca. Questo credo che sia una delle cose veramente che non so se abbiamo trovato neanche nel catechismo, no, della Chiesa Cattolica, così come lo abbiamo spiegato, letto negli anni passati. Quindi poi ecco perché piangeva Padre Pio, questa faccenda qui, credo che lui stesso, non lo so se l'ha spiegata così oppure. Certo che piangeva continuamente Padre Pio fino a quando non l'hanno battezzato, diciamo.
Certamente, in più anche tutte le lacrime che dopo gli dava le apparizioni del demonio, che continuamente appena spegnevano la luce in casa, il demonio le appariva sotto questi volti orribili e Padre Pio si metteva a piangere, tanto che Zigrazio, il papà, una volta era proprio Piangeva, dice: ma mi è nato un demonio, mi è nato, cos'è? Così tutta la notte piange, così devo andare a lavorare domattina. Così
Sì.
una volta, preso proprio dal furore, lo scaraventò a terra. Da quella volta lì non pianse più. Più Padre Pio, e piangeva, oltre giustamente quel motivo che dicevi, sentiva in lui quello che poteva la sua malvagità ancora fare, quella sua inclinazione. Quel vomito e peccato che rimane ancora noi, anche se abbiamo ricevuto le grazie, ma non scompare. C'è un altro motivo per cui piangeva anche, che mi piace sottolineare. Era rimasto per 13 ore senza ricevere il battesimo, col peccato originale. Cioè,
Quello.
quando i bambini nascevano, venivano portati al fonte battesimale immediatamente per cancellare il peccato originale. Essendo nato il Padre Pio di pomeriggio, disse così, il battesimo veniva fatto la mattina e quindi ha dovuto aspettare 13 ore prima di poter arrivare a poter cancellare il peccato. Per 13 ore sono stato schiavo del demonio. Questa, una delle più grandi sofferenze che faceva piangere il Padre Pio, pensare al suo battesimo, è proprio questo qua. La grazia di aver ricevuto il battesimo, ma la disgrazia è che per 13 ore è stato sotto la schiavitù del demonio. E per questi santi lottatori comprendono benissimo cosa vuol dire essere sotto la potestà del nemico. Lui che per tutta la vita combatterà il nemico. Si dice nella vita di San Martino di Tours, che al termine della sua vita trovò il demonio, fa: cosa fai qua, bestia sanguinaria, non troverai mai niente che ti appartenga di me, della mia vita, perché sempre vissuto in grazia di Dio, sempre fatto tutte le azioni per la gloria di Dio. Ma in più si dice nella biografia che questo grande santo, San Martino, incominciò a mettersi sulle vie per servire Dio, e il demonio si mise sempre sulla sua strada, sempre per porgli in ciampo, mettergli ostacolo, però non riuscì mai nel suo intento, quindi fu sempre vittorioso contro questi attacchi dei sei demoni. Bene, Padre Pio è stato anche lui combattente, anche molto di più, forse un po' meno, molto di più, perché sappiamo tanti belli episodi che magari di San Martino non ne conosciamo, di questo grande santo. Ma Padre Pio è stato un grande lottatore, fin da piccolo ha dovuto affrontare queste battaglie. E se anche usciva malconcio, perché il demonio poi si vendicava, lo picchiava così, ma riusciva sempre vincitore. Ma il poter essere stato sotto il potestà del demonio, anche con il peccato già per 13 ore, per lui è costato molto, costava molto, 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 molto sacrificio. Ed ecco un po'
Pensa
com'era.
Padre Giampio,
Sì,
scusami
Antonio.
Padre Giampio, pensa Padre Giampio oggi che i bambini li battezzano quando li battezzano, magari dopo 6 mesi, dopo 7 mesi, no? Questa creatura che deve portarsi questo, veramente noi non ci rendiamo conto, no? Forse quello è stato il periodo, l'unico periodo della vita di Padre Pio in cui è stato nel peccato mortale, perché poi dopo sappiamo, no? La santità della sua vita.
Del peccato,
Probabilmente, non sappiamo, ma del peccato
Antonio,
mortale, sì.
il peccato mortale non propriamente, peccato
Perché
originale
è
sì.
chiaro, quello originale, sì, è
Sì,
diverso,
peccato,
sì.
sì. Non un peccato attuale, ma
Esatto.
chiaramente è figlio dell'ira di Dio, sì, perché figlio di Adamo ed Eva e ancora nasce col peccato originale, chiaramente non col peccato mortale volontario, quindi non un peccato mortale attuale
No,
suo.
no.
Giusto, giusto
Esatto.
dopo non pensiamo che facciamo di padre più un peccatore, anzi,
No, no, al contrario, eh.
i padri confessori dicono che non abbia mai sporcato l'innocenza battesimale, addirittura quanta santa Teresina del Bambin Gesù. Ci vuoi leggere ancora, Antonio? E
Sì.
magari ancora qualche riga successiva, perché dopo entriamo proprio a questo discorso che tu mi dicevi della del battesimo dopo molto tempo che viene fatto. Quant'era il tempo ai tempi di Suor Lucia il battesimo? Ce l'hai sotto mano? Il
Sì, il
battesimo?
battesimo che
Sì.
non doveva avvenire oltre gli 8 giorni dalla nascita era motivo di grande festa per tutta la famiglia. Tutti si riunivano per complimentarsi con i genitori che erano stati onorati con un altro dono di Dio.
È bello qua vedere come il battesimo diventa un altro dono che Dio gli fa. Gli ha dato il dono della vita, ecco le preghiere che facciamo la mattina, e ti adoro, mio Dio, e ti ringrazio di avermi creato e fatto cristiano. Ti ringrazio di avermi creato, lo ringraziamo del giorno, il giorno della nostra nascita terrena, quando soffiamo le candeline per il compleanno. Il giorno del creato, fatto cristiano, è il giorno in cui nasciamo come figli di Dio, come Tempio dello Spirito Santo, in cui diventiamo dimora della Santissima Trinità, in abitazione della Santissima Trinità che avviene in noi. E chiaramente, giustamente, dicevi Antonio una cosa, dice, ma forse stiamo facendo delle cose che neanche quando abbiamo approfondito il catechismo, e chiaramente il catechismo ci dà le nozioni della fede. Qua Sor Lucia ci dà, nella vita dei santi, famiglie sante, sì, c'è la nozione della vita di fede vissuta. E quindi, ecco come diceva San Francesco di Sales, la differenza tra la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, e la vita di un santo. La parola di Dio, la Sacra Scrittura, potremmo definirlo, dice San Francesco di Sales, come uno spartito musicale. Bel pentagramma con tutte le sue note, tutti i suoi puntini, punti pieni, punti vuoti, punti con l'asticella, così. E se uno è un intenditore può apprendere, comprendere, apprezzare l'armonia di quello che c'è. Però uno, come me, che da che parte si legge, da che parte si gira il foglio. Però se lo sento eseguito, un'orchestra che eseguisse questa sinfonia, so apprezzarlo molto meglio. La vita dei santi è proprio questa parola di Dio messa in pratica e vissuta. Ecco allora che è questa bellezza di quello che ci parla Sor Lucia, di cui giustamente avevi sottolineato prima, Antonio. E qui giustamente un altro problema, un'altra piaga che mi dicevi, quando portiamo i figli al battesimo? Passano mesi, a volte capitavo ancora prima di farmi frate di partecipare a un battesimo, pluribattesimo, sono 2 o 3 battesimi, erano i bimbi che dovevano essere battezzati, che già camminavano e correvano. Tu fermi, però mamma scorazzava la sinistra per la chiesa, dato che il parroco stava facendo le cose preliminari così, perché che tieni tu in braccio, ormai sono diventato dei bisontini così, dei piccoli bufali così, correvano, scorazzavano per poi mettergli l'acqua, no, mi fai il bagno, insomma, mamma mia, la santa prassi della chiesa. Poi addirittura chi vuole dire ma lascia che decida lui quando si farà adulto, anche oggi quando avrà l'età della ragione decide lui se battezzarsi o non battezzarsi. Ma scusa, se si ammala non aspetti di dargli l'aspirina o lo sciroppo, no, che te lo chieda lui quando sarà adulto, glielo dai la medicina, dai adesso, c'è la febbre, c'è le convulsioni, c'è sta infezione, così cerchi di guarirlo. Vedi, proprio quando perdiamo l'ordine di vista orizzontale, naturale, che ci fa simili ai rospetti, ai cagnolini, ai gattini, ai pesciolini, ai cormorani, ai corvacci, a quando invece passiamo la vita soprannaturale e il pensiero dell'anima, dell'immortalità e della vita eterna. E anche qui è un punto. Sì, Antonio.
Padre.
Sì, Mosè.
Scusi, sembra che i rumori molesti si siano terminati.
Molto bene.
Spero. Dicevo, è toccante anche notare come nel ricordo di Sor Lucia la fede, diciamo, non era separata, no, dalla quotidianità, che la religione non era un insieme di regole, no, ma era una trama viva, diciamo, che dava significato a tutti i gesti, diciamo, a quelli più semplici, no? Nascere, mangiare, lavorare, diciamo, che oggi purtroppo è quasi scomparso, perché appunto viene a mancare questo senso profondo della gratitudine, no? Della vita, che ogni vita, ogni figlio è un sacramento, che era proprio un segno tangibile anche di Dio, che opera nella storia delle persone più comuni, più semplici di tutti noi.
Esattamente, sì, Mosè, condivido questa riflessione, questo pensiero, veramente. Come Sor Lucia proprio ci sa, sai, anche la capacità di un santo, che quello qui, renderti le cose difficili, rendertele semplici. Mi è capitato di leggere una cosa bella. Una delle prime figlie spirituali di Padre Pio, che vede che li riceve dalla Madonna in bilocazione, che nasce dopo Udine, così, Dice: te la porterò da te, ma prima la incontrerai San Pietro. Questa qui si trova nella chiesa di San Pietro, studiava scienze religiose, così, però veniva educata, era personale, doveva essere educata da un personaggio ateo, da un filosofo che però era per di più ateo, quindi doveva insegnargli la fede. Lui, lei vuole convertire lui vuole lui convertire lei, quindi lei pian piano prendeva questi dubbi di fede di questo qui. E allora voleva andare a San Pietro per essere un po' illuminata. Là ci sono tanti, qua una sua amica, ci sono tanti teologi che possono risolvere i miei dubbi. Arriva in fine giornata, non c'era nessuno in chiesa, solo il sacrestano, dice, e vorrei parlare con un sacerdote, così, ma dice, ma qua mi sembra che non ci sia nessuno, vado a cercare qualcuno. Se non che, dice, da un confessionale mi chiama uno, c'era un frate cappuccino, 30-40 anni, e vado, dice, vabbè, più che una confessione vorrei questi dubbi. Questa qua incomincia a dire: figlia mia, misteri di fede, non è che puoi arrivarci con la ragione, posso parlarti di analogia. Poi incomincia a dire: la Santissima Trinità, pensa un po' alla farina, acqua e lievito, se l'impasti diventa tutto un coso, diventa un pane, però dopo lo dividi in tre parti, però è sempre la stessa sostanza, lo stesso pane. E gli spiega la Santissima Trinità come si fa il pane, e alla fine scopre che era Padre Pio in bilocazione, che è andato a San Pietro per consigliare, esortare questa figlia spirituale che ancora non si conoscevano se non per incontro che la Madonna ha provveduto. Però perciò la capacità dei santi è proprio per renderti queste cose complicate, perché poi noi parliamo delle cose dello spirito, sono cose che vanno di sopra la nostra esperienza, della nostra natura, e quindi come ti sanno un po' sbriciolare un po' un cibo sostanzioso che altrimenti così non avresti capacità di digerire così, e te lo rendono appetibile. Questa qui è una bellissima caratteristica che ci metti dinanzi. Grazie Mosè anche per questo, su questo punto qui. Vai avanti tu Mosè un po' sulla lettura, era sì, sulle ginocchia paterne.
Era sulle ginocchia paterne e sul grembo materno che i figli imparavano a pronunciare il santo nome di Dio, a levare le loro innocenti manine per pregare al Padre del Cielo e conoscere quell'altra madre che, stringendo tra le braccia il bambino Gesù, accoglieva anche loro con lo stesso affetto, perché lei è anche la loro madre, è molto più potente, santa e bella di quella che sulla terra, dandolo alla loro culla. Così in quelle anime delicate, pure e innocenti, cresceva la luce della fede con tale splendore che si irradiava nella vita futura lungo tutte le sue strade.
Molto bene. Ecco il modello di papà e mamma, sulle braccia e sulle ginocchia paterne e sul grembo materno che i figli imparavano a pronunciare il santo nome di Dio. Si leggerà dopo quando papà, mamma stava cucinando, il papà dei pastorelli di Giacinta e Francesco, così tanto di piacere preparava per il catechismo, faceva nozioni di... è una cosa stupenda pensare... oggi come giorno e come oggi ci sembrerebbe qualcosa veramente di fantascientifico. Tutto si è organizzato o hanno organizzato per fare in modo di impedire questa trasmissione di questo senso di famiglia. Pensa, con i mezzi antiquati di un tempo si potevano permettere questa cosa qui. Sì, non avevano quello che bastava per mangiare, non avevano altre cose, però vedi che cosa voleva dire per loro questa santa povertà, come era vissuta, con tutta questa armonia. Non era un'eccezione solo il giorno di Natale, si trovavano tutti assieme, papà aveva tempo per stare così, la mamma aveva tempo. Oggi, no, papà al cronometro, come quelli che devono fare le corse, come quando si fermano cose ai box per cambiare le gomme, 6 secondi, 8 possono sedersi a tavola per poter, così dopo le altre telefonate o altri impegni che lo sovrastano. La mamma è appena tornata da questo, da quell'altro, adesso deve fare tutta faccendata. E bimbi, bimbi, invece mette sulle ginocchia di papà, sul grembo di mamma, mettiamo davanti alla babysitter televisione. O se no, se è già capace di muovere dei ditini, gli diamo anche il telefonino o il tablet, così può disegnare, giocare ed essere, come cos'è quando facevano quelli là, quelli che facevano i sortilegi, gli incantesimi, puoi proprio rincantarlo davanti alla televisione, allo schermo. Mi ricordo una benedizione in una famiglia, c'è il piccolo bambino già d'epoca di catechismo, che aveva davanti a sé, era seduto per terra, aveva un televisore che era più grande di lui. Cioè, proprio sai, stava lì giocando con questo giocattolo così, ed era più grande di lui questa cosa qua, ma roba da... E intanto che parlava proprio tutto lì assorbito, e la mamma dice, dai, lascia stare, stacca un attimino, così, proprio veramente incantato, un incantesimo, proprio così, proprio questo così. In un altro invece, sempre benedizione così, bambino ancora più piccolino, io penso che età d'asilo, stava giocando con un gioco, ma forse di quell'età, sempre collegato alla televisione, ma anche lì televisione tre volte questo bimbo qua, e questo qui in piedi, la televisione era doppiamente più grande di lui, anche la televisione abbassata per lui, ma veramente stavano giocando con questa cosa qui spaziale, proprio come proprio riusciva a fare. Vedi, altri ritmi, altre impostazioni e altri risultati. Quindi imparavano a conoscere Dio, a conoscere le preghiere, a sapere di una mamma buona, oltre alla mamma terrena, che c'era una mamma celeste. Imparavano le cose di lassù. È bello quando leggi la vita di San Giovanni Bosco, vedere mamma Rosa, che mi sembra anche lei analfabeta, però conosceva il catechismo. Quando svegliava i figli, tra cui il futuro San Giovanni Bosco, tirava prima le persiane, il buon bambino appena si sveglia, si mette in ginocchio, ringrazia il Signore della giornata, così. Poi intanto prova la colazione, il buon bambino intanto che fa colazione, cioè ripete tutto il catechismo, tutte le norme del buon catechismo, così che chi ha i capelli un po' brizzolati magari se lo ricorda, chi ha ancora un po' di capelli in testa forse non se lo ricorda, non l'ha mai imparato. Ma le buone norme elementari che si apprendevano di un essere cristiano religioso, di un figlio di Dio, di un comportamento da figlio di Dio. Purtroppo adesso queste cose qua, ahimè, sono quello che era nella normalità, in cui Gesù è la norma, adesso diventa una mosca bianca, o addirittura qualcosa che sembra sceso da qualche pianeta con le antenne verdi, così, che chi ancora riesce a fare questa cosa, a governare i famigli, una cosa del genere, un po' sempre più antenne roteanti.
Quindi, Padre Giampio, scusami, può essere questo un po', cioè noi certe volte ci domandiamo, no? Come mai, no, la Madonna è apparsa proprio a Fatima, proprio a questi tre bambini così, sì, insomma, così innocenti, così puri, no? E la Madonna è apparsa proprio lì. Direi che qua troviamo anche un'altra parte, credo, della risposta a questa domanda, no? Perché la Madonna è apparsa a Fatima? Perché ecco, diremmo quasi, il clima spirituale, no? Che c'era in quel luogo, oltre che appunto in quelle famiglie, in quei bambini di per sé. Insomma, è come se il Signore avesse detto alla propria madre, no? Vai lì, perché quello è ancora un luogo meno inquinato, no? Come dire, da un punto di vista più sano, più sano. Abbiamo sentito che cosa era per loro il matrimonio, che cosa era la famiglia, che cosa erano i figli. Hai detto bene, no? Sembra di stare su un altro pianeta, no? Sembra di stare su un altro pianeta, perché oggi tutto questo, stavo proprio pensando, il contrario dell'amore, no? Loro ringraziavano l'arrivo di un'altra vita come un dono di Dio. Tutto il contrario dell'aborto, no? Oggi il bimbo viene soppresso perché viene ritenuto una sciagura per la famiglia, magari perché non, noi in questo momento non possiamo permetterci, cioè, tanti motivi, no? Per cui si pratica l'aborto. Insomma, iniziamo a capire veramente, no? Questi commenti, questi appelli di Fatima, che cosa è avvenuto e anche perché.
Beh, vedi Antonio, e qua dobbiamo, penso che questa qui sia una cosa che dopo dovremmo riprendere un po' successivamente o magari fra poco adesso, dopo la pausa, è proprio su quello che è l'amore di Dio e l'amore al proprio egoismo. E chiaramente se Dio viene impostato come una priorità, allora ci sarà tutta una conseguenza di vedere tutto davanti agli occhi di Dio. Se la mia priorità è il mio egoismo, allora guarderò tutto quello che mi capita secondo i parametri per accontentare o le cose che intralciano il mio egoismo. Ma questo, se sei d'accordo, Antonio,
Sì,
riprendiamo
lo
dopo un piccolo momento di pausa.
riprendiamo fra poco, sì, perché siamo arrivati proprio nell'intervallo di tempo che noi concediamo ai nostri ascoltatori se vogliono partecipare, intervenire, commentare, se hanno qualcosa da domandare. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. All'altro canto troverete naturalmente la nostra che ci assiste dalla regia. Se volete adoperare il WhatsApp, ancora meglio, potete fare riferimento all'account della Radio Buon Consiglio e scrivere i vostri commenti. Nel frattempo ci separiamo da voi con qualche minuto di buona musica, intervallo musicale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra diretta. Abbiamo visto come Suor Lucia ci traccia proprio facendo uno spaccato, proprio mostrandoci com'era la vita, no, della sua famiglia, ma anche delle altre famiglie, insomma, di Fatima, com'era a quel tempo. E abbiamo letto che cos'era per loro il matrimonio. Come erano ansiosi i genitori di portare al fonte battesimale i loro figli per cancellare la macchia del peccato originale, e come sulle ginocchia paterne e materne i bambini imparavano a pronunziare il santo nome di Dio e a levare le loro innocenti manine. Insomma, ci troviamo davanti a non solo una famiglia modello, ma anche diremmo proprio in un ambiente sociale molto più religioso, molto più credente di oggi, ecco, Padre Giampio. Quindi veramente qui troviamo l'insegnamento, no? L'insegnamento sul
Sì,
matrimonio, sul battesimo.
un insegnamento prezioso, Antonio, un insegnamento prezioso che veramente ci dice come chiaramente chi vuole combattere, contrastare il regno di Cristo, quindi una nazione come il Portogallo e Fatima, si è accanito proprio per contrastare questa piccola isola felice, questa piccola oasi di questa famiglia di cui un po' adesso Suor Lucia sta parlando della sua, ma così erano per tante altre famiglie di quella zona lì. Non dimentichiamo come un piano anticlericale vuole proprio ostacolare tutto questo e togliere il cristianesimo. Togliere il cristianesimo vuol dire togliere queste realtà. Ecco allora l'intervento della Madonna per proteggere e perché Fatima dovesse diventare poi un messaggio universale per tutti noi. Ed ecco un po' l'insegnamento, questo catechismo di cui ci parlavi prima, Santissimo, per dire che a quello dobbiamo mirare, questi sono i modelli a cui dobbiamo, con la grazia di Dio, con la Stella Immacolata e con l'aiuto dell'Immacolata, la sua mediazione materna, di poter raggiungere. Ancora, Mosè, ci puoi guardare che cosa ci dice sui genitori, se puoi rispondere tu oppure lasciamo ad Antonio.
Proviamo, padre, proviamo. I genitori erano precisi nel mandare le loro creature al catechismo nella chiesa parrocchiale perché si preparassero nel migliore dei modi al grande giorno della prima comunione. E in casa essi stessi si trasformavano in maestri, dando un insegnamento durante il riposo pomeridiano e nelle preghiere serali. Questo compito in genere veniva assolto dal padre, mentre la madre si occupava dei lavori domestici, riordinando la cucina dopo la frugale cena. Ed erano felici vedendo i loro piccoli saltellare intorno al focolare e ascoltare le favole che il padre raccontava loro con allegria, mentre le castagne e i frutti dolci del leccio scoppiettavano nella cenere, dove erano state messe per scherzo da qualche fratello più grande allo scopo di aumentare il divertimento, costringendoli a fuggire tra le risate. Si sentivano orgogliosi quando, durante la catechesi o la quaresima, i figli più piccoli venivano scelti dal parroco per rispondere alle domande alle quali i più anziani non sapevano rispondere o avevano ormai dimenticato.
Bene, quindi anche qui un altro piccolo quadretto domestico, un po' che anche bello la capacità comunicativa di Suor Lucia che ci fa fare queste belle finestrelle di quello che si realizzava. Battezzato, ho minato il figlio, l'ho battezzato, è finita qui l'impegno. Adesso devo catechizzarlo, devo istruirlo. Era bello, come diceva prima Suor Lucia. E insegnava il Padre del Cielo a conoscere quell'altra madre e che anche la loro madre è molto più potente, santa e bella di quella che è sulla terra. che dondola la loro culla, è anche un po' poetica, Sor Lucia, per dire la magnificenza della Beata Vergine Maria, dell'Immacolata Regina del Santo Rosario, Mediatrice delle Grazie, proprio questa maternità stupenda di Maria Santissima, che è un po' il segreto, un po' la sua attenzione, la sua cura per tutti noi. C'era nella vita di Santa Brigida un episodio molto bello che diceva il biografo: Santa Brigida ebbe 8 figli, tutti santi. E quindi un po' se la cava con queste 2 righe e risolve tutta la cosa. Però non si dimentica di dire quello che capitava con Santa Brigida quando la Madonna gli aveva insegnato un metodo pedagogico. E qual era il metodo pedagogico di Santa Brigida? Che riceve dalla Madonna? La Madonna gli insegna a Santa Brigida: tu fai in modo che i figli tuoi siano figli miei. Fai in modo che questi 2 figli che sono nati siano miei figli, dice Maria Santissima Immacolata. Quindi, ecco. E allora quindi, come Suor Lucia, come Santa Brigida, dicevamo, aveva questo dono di poter educare questi suoi figli, proprio questa scuola della Madonna. Fai in modo che i figli tuoi siano figli miei. E allora, ecco che Maria Santissima ha cura di noi, a cura della nostra crescita, ecco un genitore che ha il compito e il ruolo di educare un figlio di Maria Santissima, di un figlio di Dio, di educarlo nella fede. Ecco allora questo bel quadretto che ci parla Suor Lucia di questo catechismo familiare, la famiglia che è la prima scuola di catechismo.
Padre
Sì,
Giampio,
Antonio.
scusami se intervengo. Sai perché? Perché mi sono ricordato adesso, vorrei veramente dirlo. Allora, io ho avuto dei genitori che mi hanno ricevuto molto, erano anziani rispetto alla, diciamo, allo standard del loro tempo. E mia madre, che è nata appunto in un paesino della provincia qui di Campobasso, agli inizi, 1915, quindi siamo vicini a 1917, no? Solo 2 anni dopo ci furono queste apparizioni in Portogallo. Ma sai che io ricordo benissimo, mia madre mi diceva che queste cose c'erano anche nel suo paesino. Cioè, queste cose, io fare paragoni, no, tra un paesino del centro Italia con Fatima, però effettivamente prima la nostra società era così, soltanto penso quella rurale. Ad ogni modo, sì, appunto il fatto che la sera si leggesse insieme i buoni libri, si passasse il rosario, la famiglia, c'era questo fatto che i genitori erano ansiosi anche nel voler ascoltare dalle loro creature che andavano a scuola, che andavano al catechismo, queste cose. Era anche così in Italia, ma non tanto tempo fa, poco più di un secolo fa, poco più di un secolo fa. Quindi molto interessante, no? E anche molto preoccupante, però, questa trasformazione che c'è stata nella nostra società.
Eh quello
sì,
che
molto. Sì, Mosè.
scusi padre, se posso, dicevo,
Prego, prego.
grazie, quello che diciamo raccontava adesso Antonio è molto bello, questa sua esperienza, diciamo, si può definire come poi appunto ci stava leggendo sul libro di Sor Lucia, di questa, non so se si può chiamare teologia domestica,
Sì.
insomma, è una teologia che
Sì.
non è dei libri, ma dei gesti, diciamo, no? Della vita fatta in casa, della semplicità, diciamo, di condividere nella propria casa, nel proprio focolare, nella semplicità, questo catechismo, no? Perché poi alla fine è l'esempio che aiuta molto anche i bambini, no? A crescere. Per cui, che
Sì,
diciamo, la vera fede, sì, diciamo, l'amore, no? Che può che circola tra le mura di casa. Penso che quello si possa anche già definire una piccola teologia che può profumare di pane e di cenere in questo caso.
Esattamente, perché pensa come Madre Teresa di Calcutta, Mosè, e diceva che da vedere come papà e mamma si volevano bene, aveva compreso l'amore di Dio.
È vero.
Aveva compreso Dio guardando come papà e mamma suoi di Madre Teresa di Calcutta si volevano bene. Quindi, veramente, Antonio, tu prima mi dicevi una cosa della tua famiglia, qualcosa così, ti raccontava tua mamma così, ma questo era quello che era il vivere cristiano.
Sì, sì, sì.
Questo è vivere agli insegnamenti di Gesù Cristo. Era quello che si imparava, un modo di vivere nella vita cristiana, in famiglia, da piccoli e poi da giovani sposi, da papà e mamma, da nonni. Era un iter che si imparava alla scuola. E quando si dava la precedenza a tutto, perché chiaramente, non chiaramente che tutto fosse rose e viole, non vogliamo farci un po' l'idealizzare quello che, ma in mezzo alle prove, in mezzo alle fatiche così, c'era un piano di Dio che era qualcosa da seguire, perché era una via sicura tracciata da Dio per la famiglia. Invece qualcosa purtroppo oggi, e cerchiamo dei navigatori artificiali che forse non sono tanti ben programmati o che ci fanno navigare non nelle strade giuste. Oggi abbiamo tante tecnologie che ci fanno trovare le strade giuste per tutto, per andare dovunque in capo al mondo, e ti pianifico come farci arrivare. Purtroppo non sono ancora stati ben programmati per farci percorrere la strada del paradiso. È cosa che un tempo forse non conoscevano tanti posti o tante geografie che conosciamo oggi, ma conoscevano quella più importante, che è la geografia celeste.
Padre, scusi se intervengo, ma
sì,
proprio ieri, anche perché è bello raccontare le cose belle anche dei giorni nostri, che ci sono ancora del poche,
sì,
che
è
ci
bello,
sono,
sì.
Proprio ieri ho incontrato una mamma di qualche bambino, di 3-4 bambini, e mi raccontava un'esperienza, proprio quello che lei ha definito adesso. Io vedo il vostro amore, diciamo, tra te e papà, perché insomma la mamma mi raccontava che il bambino appunto faceva qualche passaggio sul fatto che lui non aveva le console, quelle più aggiornate, no, dell'ultimo grido, però la mamma ha detto: guarda, tu hai ancora quello lì che aveva tuo papà, ma avanti così, gioca con quella, ti accontenti, no? E il bambino proprio qualche giorno fa ha detto: ma sai mamma, ho capito io, forse perché non mi comprate tutti i modelli nuovi che escono poi ogni 2-3 anni, o se non ogni anno, perché sì, è vero, abbiamo anche forse pochi soldini, però io sono contento a vedere che voi vi volete tanto bene e non litigate mai, quando invece i suoi amici magari raccontano che è, sì, all'ultimo prodotto, però diciamo è la mamma che insomma gliela compra, perché il papà poi gli ha comprato l'altra cosa, perché sono, diciamo, in situazioni diverse, che non sono ancora con entrambi i genitori, per cui il bambino che ha 8 anni gli ha fatto un passaggio veramente, che dico, vedete, dico, avete cresciuto veramente un bell'angioletto, perché si è riuscito, diciamo, a ripagarvi dei vostri sacrifici con una frase del genere. Direi che è veramente sacrifici, non perché sono, ma perché, diciamo, oggigiorno dover motivare dei no ai propri figli non è così sempre semplice. Facile, più che semplice, facile.
Beh, ma la parola giusta, Mosè, è sacrificio, perché
certo.
L'amore si nutre di sacrifici. Perché l'amore si prova proprio perché uno è pronto a sacrificarsi per la persona amata. Quindi chiaramente ogni vita è un sacrificio che costa. Ecco però che diventa un sacrificio ben retribuito. La Madonna, attraverso i sacrifici, chiede al pastore proprio la salvezza di anime. E il sacrificio di Gesù Cristo è stata la nostra salvezza. Quindi penso che questo termine sia ben inserito e non stona. Chiaramente stona in una, in, un, una coreografia un po' tutta dolciastra e tutta cosa così in cui... No, chiaramente sono dei sacrifici che si educano ai piccoli sacrifici, i piccoli fioretti, e quando ci insegnavano a fare i piccoli fioretti nel mese di maggio per il tempo di quaresima, così, sono dei piccoli sacrifici, piccole rinunce per fortificare la nostra volontà. E quindi ecco che anche coi no si dimostra l'amore, perché non vuol dire voler bene a un figlio solo perché gli si dà tutti sì e gli si dà tutte vinte. Oggi purtroppo si è un po' perso il ruolo dell'educazione, che si pensa che la felicità del figlio la si conquisti dando sempre tutto quello che uno è possibile. Chiaramente dice, ma io quando ero piccolo era povero la famiglia, ho avuto non potevo permettermi questo, mi mancava questo e quest'altro, adesso a mio figlio così, a mia figlia, voglio dargli tutto quello che non ho avuto io. E chiaramente si può comprendere anche questo senso qui, però bisogna anche ben chiaramente comprendere che non è questa la strada per insegnare. Chiaramente quando è ora si insegna e si educa anche con i no, sapere delle rinunce, che non tutte le cose, tutti i nostri desideri sono qualcosa di dovuto. Se no, si educa una generazione che quando arriverà il primo no nella vita, quando si è già più grandi, perché si è stato abituato ai sì fino a 20-30 anni, così, quando cominciano a sentirsi dei no, quando comincia a uscire dall'ambiente di casa, comincia a iniziare un lavoro, comincia a trovare persone che non sono più papà e mamma, inizia qualcosa di insuperabile, perché non si è fortificato i muscoli spirituali all'epoca, quando era il tempo della crescita. Un corpo che non si sviluppa nella crescita, nell'età della crescita, dopo non puoi pretendere che dopo si fortifichi dopo 30 anni così.
La palestra domestica, diciamo.
Esattamente. Senza dover andare a fare i bodybuilding da altre parti, i muscoli te li fai in casa. Se papà e mamma hanno il coraggio, giustamente, di questo, per dire anche qui no, prepara anche questo a fortificarlo anche con i sacrifici, a sapere affrontare anche i no. È facile, sai, è crescere con i sì, ma non è educativo, perché nella vita non avrò sempre i sì, solo imparare a essere no. E se arrivano che non ho imparato, ecco che per me diventa il no qualcosa di insuperabile, allora ecco che tutti quelli che vanno fuori di testa o di matto per... quando il motivo è per quella cosa, che un contrasto, un dispiacere, una cosa, e non hanno saputo poterla affrontare, perché sono sempre stati un po' egoisticamente preparati solo a lovatta e nella cappa di vetro. Cosa ci dice Mosè sul giorno della prima comunione?
Il giorno della prima comunione di ogni figlio costituiva un solenne e intimo piacere per tutta la famiglia, perché Dio visitava ancora una volta la casa unendosi ad uno dei suoi membri in un vero colloquio. Era il ritorno Dio dell'anima innocente che egli aveva loro affidato, e con essi cantava l'inno di ringraziamento. O angeli, cantate con me, o angeli, lodate all'infinito. Se non posso ringraziare, o angeli, fatelo per me.
Molto bene. È bellissimo anche questo piccola filastrocca, questa piccola preghiera, inno di ringraziamento, è la gratitudine. Se non posso ringraziare, fatelo per me. Datemi voi la possibilità. Gli angeli che hanno proprio il dono della gratitudine, della riconoscenza. E la riconoscenza per cosa? Per un giorno speciale. Questa creatura è venuta alla luce, ho portato al battesimo perché è consacrata a tempo allo Spirito Santo, ecco il ritorno a Dio. Dio che entra a prendersi possesso di questa creatura che dall'eternità la conosce e l'ama. E in questo momento storico, ecco, entra nella vita, inizia la vita, inizia adesso a essere fortificato, nutrito del pane del cielo, del corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Dio visitava ancora una volta questa casa. E questo era un momento in cui tutti si congratulavano, era un intimo piacere per la famiglia. Un figlio, una figlia in cui diventa in cui Dio viene a prendere dimora e viene divinizzato dalla presenza del corpo, sangue e unità di Gesù Cristo. Dio visitava ancora una volta questa casa e si univa a lui. Pensa, la casa domestica, il bimbo che fa la prima comunione, Dio viene ad abitare in quella casa particolarmente con quell'anima che ha ricevuto la Santa Comunione. C'era qualche piccolo santo, la mamma quando tornava da casa che aveva fatto la comunione, un po' lo baciava come se per dargli Gesù, come fargli fare una comunione attraverso il bacio materno, o lo soffiava sul suo viso come per dargli il profumo di Gesù. È proprio qualcosa di grandioso. E questi santi angeli custodi, tutti angeli celesti, rallegrano perché vedono un piccolo tabernacolo vivente che cammina con Gesù nel loro cuore. E anche questo è un po' qualcosa che un po' ci aiuta a comprendere il valore di questa grazia, il valore di questo dono che Dio ci ha fatto. Con la vita di grazia, col farci figli di Dio e tempio dello Spirito Santo, e anche di questo cammino di divinizzazione, Gesù che cresceva in età, sapienza e grazia, ecco che questi figli crescevano con la grazia di Dio e nella grazia di Dio col Santissimo Sacramento di Gesù Eucaristico Amore. E anche questo è qualcosa che ci aiuta un po' a comprendere, a riflettere. Per sempre meglio fare anche noi questo ringraziamento, l'Eucaristia è un ringraziamento, è sempre meglio ricevere con dovute disposizioni, è che questo dobbiamo chiedere praticamente all'Immacolata, di avere le disposizioni con cui lei ha fatto la sua prima Santa Comunione nel mistero dell'Incarnazione. Se è d'accordo, Antonio, concludiamo questo
Sì.
momento con questa preghiera finale. Perché è proprio meglio di fare sempre meglio le nostre sante comunioni e farle insieme attraverso l'Immacolata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più. Sì,
Dolce cuore di Maria, il
la salvezza dell'anima mia. E
Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione dell'Immacolata vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Amen.
Cari amici, da Mosè Antonio Vergempio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.